di Radio Maria. Trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori e care ascoltatrici, buona giornata. Vi parlo del Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna e, fedele al programma che mi sono preso in quest'anno della misericordia, vi presento anche oggi un testimone della misericordia, San Pio da Pietrelcina, Padre Pio. Pensate, oggi 20 settembre è il giorno anniversario in cui lui ha ricevuto le stigmate nel 1918. Mi servirò del libro pubblicato dalla casa editrice Velar, LDC, scritto da Lorenzo da Fara. Padre Pio, un santo umile e amato, e come sempre la voce di Clara Cuppi si alternerà alla mia per rendere più gradevole l'ascolto.
Francesco Forgione, che dopo la rescissione religiosa diverrà Fra Pio, nacque il 25 maggio 1887 alle ore 17 in una stanzetta al numero 27 di Vicolo Storto Valle nel rione Castello, la parte più antica e povera di Pietrelcina. Qui Francesco trascorse la sua infanzia abitando nei tre locali che la famiglia possedeva e dice: mi piaceva giocare, ma mi piaceva più guardare perché mi divertivo lo stesso. Così rievocherà parecchi lustri più tardi la sua fanciullezza, suggerendo l'immagine di un bambino piuttosto silenzioso, tranquillo, appartato, ma non permaloso o scorbutico. Sovente il piccolo Forgione si raccoglieva in preghiera nella vecchia casa parrocchiale o, quando questa era chiusa, si metteva seduto su una pietra e continuava a pregare finché la mamma non lo avesse chiamato. Non di rado gli accadeva di insistere col sacrestano per farsi chiudere in chiesa a pregare per un tempo fissato all'insaputa di tutti.
Dal convento di Morcone di tanto in tanto scendeva Fra Camillo da Sant'Elia e scendeva a Pianisi per la questua. Il convento distava una trentina di chilometri da Pietrelcina e forse Fra Camillo si sarà fermato per la notte nella canonica del paese, come facevano quasi tutti i frati questuanti. Aveva 30 anni questo frate e aveva una lunga barba nera che impressionerà molto il piccolo Forgione. Chiedeva, per carità, l'elemosina per i frati del convento dove c'era il noviziato. Fra Camillo e Francesco ebbero forse anche modo di vedersi, di parlarsi, e il ragazzo restò incantato per il vestito, ma soprattutto per la barba, quella lunga barba nera. Così sembra dalla memoria scritta da Padre Pio direttamente, e può anche essere. Più probabilmente Francesco era rimasto incantato dalla semplicità trasparente, dalla bontà accogliente e dal senso sorridente della vita che traspariva da Fra Camillo.
Nei ricordi restò ad ogni modo la storia della barba, tanto che poco dopo, quando si trattò di scegliere dove andare a consacrarsi a Dio, la scelta definitiva di Francesco cadde sui frati con la barba, come quelli di Fra Camillo. L'ingresso in noviziato era stato fissato per il 6 gennaio 1903. I preparativi non furono complicati. Francesco non aveva niente da portarsi via, solo qualche documento e tanti ricordi. La notte tra il 5 e il 6 gennaio, quindi l'ultima passata in famiglia, nel dormiveglia vide Gesù e la madre sua che in tutta la loro maestà presero ad incoraggiare e ad assicurarlo della loro predilezione. Gesù infine gli posò una mano sulla testa.
Francesco a questo momento ha 16 anni e giunse la mattina del 6 di gennaio, solennità dell'Epifania, e nella messa, nella chiesa parrocchiale di buon mattino, dopo gli abbracci, i saluti al fratello, alle sorelle, a tutti i familiari e ai vicini di casa, e per ultimo anche e soprattutto la benedizione della mamma: figlio mio, mi sento squarciare un cuore, però San Francesco ti chiama e tu devi andare. arrivò al convento di Morcone intorno al primo pomeriggio. Con qualche esitazione il trepidante novizio tirò la corda della campanella che suonò lontano e aspettò. Venne ad aprire proprio il fratello questuante che Francesco aveva già conosciuto a Pietrelcina, fra Camillo.
Il convento di noviziato era umile e spoglio, ma era, anche se di poco, più confortevole della casa dei Forgione a Pietrelcina e Francesco non fece fatica ad adattarsi. Anche la vita spirituale era diversa da quella che egli aveva vissuto fino a quel momento. Adesso infatti la preghiera era fatta insieme ai frati del convento e ai compagni di noviziato. Quella preghiera comune dava l'impronta all'altra preghiera, quella personale.
Il 22 gennaio 1903 alle 9 del mattino il giovane Forgione fu chiamato a compiere la vestizione religiosa. Depose davanti all'altare i suoi poveri vestiti che il celebrante diceva essere il segno del vecchio uomo e fu rivestito della tonaca, dell'abito e del cappuccio. Fu cinto dalla corda e gli fu dato dal padre maestro il nuovo nome, Fra Pio da Pietrelcina. Fra Pio accettò come un dovere verso se stesso e verso Dio tutte le regole della vita conventuale, l'ubbidienza, il silenzio, la vita comune, la cella, l'orario rigoroso, la salmodia notturna, anzi vi aggiunse qualcosa di suo, flagellazione, pochissimo cibo, silenzio severo, ricreazioni saltate per dedicarsi alla preghiera, meditazioni prolungate e accompagnate da pianto.
Il 27 gennaio 1907, a distanza di 3 anni dalla professione semplice, emise la professione solenne, cioè si consacrava a Dio per sempre, promettendo di vivere in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. Fra Pio aveva 19 anni e 8 mesi. Da quel momento era legato per sempre all'ordine dei Cappuccini, a perpetuo servizio di Dio.
3 anni dopo, 1910, nella cappella dei canonici del Duomo di Benevento fu ordinato sacerdote. Gli anni che vanno dal 1904 al 1910 non furono solo gli anni dello studio filosofico e teologico che preparò al sacerdozio, ma furono anche anni segnati da difficoltà e incomprensioni. Poco dopo il noviziato, infatti, cominciarono le celesti visioni. Erano visioni che riempivano Fra Pio di gioie intense e lo portavano ad una vita di intima familiarità con Dio.
La sua salute, tuttavia, cominciava a risentire delle continue mortificazioni, dei pianti intensi, dell'ansia, degli scrupoli. Gli impegni scolastici e la serietà con cui viveva il suo impegno spirituale lo sfinivano. Intristiva, deperiva come una pianta a cui mancava l'aria. Aveva qualche linea di febbre, tosse, dolori toracici, svenimenti, sudore freddo, difficoltà di vista e conati di vomito. Il medico del convento diagnosticò bronco alveolite all'apice sinistro e consigliò vita all'aperto e aria nativa della sua Pietrelcina. Era il primo segno di quella fragilità polmonare che avrebbe tormentato per gli anni a venire padre Pio.
Il doloroso soggiorno a Pietrelcina andava oltremodo prolungandosi nel tempo. I giorni passavano nella prostrazione del corpo e nel tormento dello spirito. Spesso padre Pio scendeva a Piana Romana alla ricerca di quell'aria pura e indispensabile al suo petto malato e di quella tranquillità tanto necessaria alla sua anima lacerata. Sedeva all'ombra di un vecchio olmo, già testimone silenzioso delle accorate preghiere e delle angosciate lotte spirituali della sua giovinezza, e recitava il breviario. La malattia intanto si evolveva tra alti e bassi e tra i superiori le opinioni sul comportamento da tenere continuavano ad essere diverse. A conti fatti, qual era la volontà di Dio? Che padre Pio restasse a casa o ritornasse in convento?
Tra lunghi periodi trascorsi a Pietrelcina e brevi soggiorni in convento, si giunse al gennaio 1916, quando padre Pio fu avvertito che donna Raffaellina Cerase, che era da lui seguita con una corrispondenza epistolare già da 2 anni, non stava affatto bene e desiderava ardentemente una sua visita. L'invito di donna Raffaelina sembrò ai superiori, che volevano ricondurlo in convento, un segno della provvidenza.
Così padre Pio se ne andò da Pietrelcina per trasferirsi nel convento di Sant'Anna a Foggia. Qui, nonostante tutto, la salute gli permetteva di celebrare ogni giorno, di mangiare qualcosa, di vivere circondato dalle fraterne attenzioni dei frati. Intanto aveva cura di donna Raffaellina, egli stesso ne amministrò l'unzione degli infermi e l'assistette nella morte che giunse il mese successivo.
Inevitabilmente il pensiero cadde sulla sua vita. Il desiderio della morte divenne intenso, il disprezzo del mondo si fece più acuto e diceva: ho invidia della scelta di Dio e piaccia a Dio, per l'intercessione di quest'anima eletta, di dare anche a me il riposo dei giusti. Sono stanco, padre mio, della vita, aborrisco questo mondo, per quanto l'anima di Gesù possa aborrire il peccato. La lotta contro la tentazione non cessava, le tenebre dell'anima si facevano più oscure e più violento diveniva il combattimento.
Padre Pio, che era abituato alla frescura dei campi di Pietrelcina, nel luglio 1916 si trovava ancora a Foggia e, quando puntuali si presentarono giorni torridi, essendo già debilitato dalla sua malattia cronica ai polmoni, cadde in uno stato di totale spossatezza. Padre Paolino, da Casa Calenda, superiore al convento di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo, recatosi a Foggia per predicare in occasione della festa di Sant'Anna, rimase colpito dalla sofferenza di quel giovane frate e gli propose di trascorrere qualche giorno nel suo convento, dove l'aria pura del Gargano gli avrebbe certamente dato sollievo e refrigerio.
E la sera del 28 luglio 1916 padre Pio giunse per la prima volta a San Giovanni Rotondo. Il convento distava circa 2 chilometri dal paese e si arrivava percorrendo una mulattiera che attraversava una terra carsica, screpolata, dove tra le pietre scabre crescevano solo radici spugli ed erba da pascolo. Il paese, qualche migliaio di abitanti, era lo specchio fedele di quella terra. D'estate arso dal sole e d'inverno battuto dal vento e dalla neve, e aveva ben poco da offrire a coloro ai quali era stato dato in sorte.
Difficile da raggiungere per la carenza di strade, era sconosciuto alla maggioranza delle persone. Un agglomerato di case divise da stradine strette e buie in cui abitavano contadini e braccianti. La loro vita era dura, difficile, segnata dall'emarginazione e dalla malaria contratta nelle paludi del tavoliere. All'epoca, questo era uno sterminato latifondo, dove il lavoro degli uomini si comprava a giornate e la loro miseria durava tutto l'anno. L'affetto dei confratelli, la salubrità dell'aria, la quiete di quella terra arida e spoglia che pareva essere lì da sempre per accogliere sul suo grembo silenzioso l'ascesi degli anacoreti, alleviarono la sofferenza del frate di Pietrelcina.
Il convento dei Cappuccini, con la chiesetta di Santa Maria delle Grazie, fu costruito intorno al 1540. Vi si conserva un'immagine della Madonna, dipinta nel XIII secolo, che fu assai venerata da padre Pio. Questa tempera, posta al centro dell'altare, le stazioni della Via Crucis appese alla pareti, alcune panche di legno e un vecchio confessionale, costituivano l'unico arredo della chiesa dove ogni mattina il frate di Pietrelcina celebrava la messa.
Dal 1911 il convento era sede di un seminario serafico. A padre Pio ne fu affidata, poco dopo il suo arrivo a San Giovanni Rotondo e fino alla chiusura nel 1932, la direzione spirituale. Negli ultimi mesi passati a Pietrelcina e durante il suo soggiorno a Foggia, cominciò quell'attività di direzione spirituale che avrebbe caratterizzato il suo apostolato, dando frutti eccellenti nella cura e nella conversione delle anime. agli esordi tale attività si svolgeva, fatto salvo qualche sporadico incontro, soprattutto in forma epistolare.
Alla luce degli eventi successivi è possibile scorgere in questi esordi di direzione spirituale di Padre Pio la presenza di quel seme che darà immensi frutti nei suoi tanti figli spirituali e nei futuri gruppi di preghiera, di cui parleremo più avanti, sparsi in tutto il mondo.
Giorno dopo giorno, mese dopo mese, il tempo a San Giovanni Rotondo trascorreva senza alcuna apparente novità. Ormai la giornata di Padre Pio aveva alcune precise scadenze. Le ore del mattino erano dedicate alle confessioni delle sempre più numerose persone che ogni giorno salivano da San Giovanni Rotondo. Poi doveva badare i ragazzi del seminario ed infine c'erano gli incontri, la corrispondenza con le sue figlie spirituali e con i suoi superiori. Il tempo passava veloce tra il cospicuo lavoro quotidiano e il segreto tormento dello spirito che diveniva sempre più intenso e sembrava non dovesse avere mai fine.
La grande guerra, pur non essendo arrivata con la sua distruzione fino a San Giovanni Rotondo, gli era arrivata con la morte. Il piccolo paese garganico contava ormai a decine i suoi figli caduti, feriti, dispersi o prigionieri. Anche il convento di Santa Maria delle Grazie, come tutti gli altri conventi della provincia cappuccina di Foggia, aveva dato il suo contributo alla guerra. Molti frati erano partiti per il fronte o per i servizi di retrovia, lasciando vuote le loro celle. In convento, alla metà di settembre di quell'anno funesto, di frati ne erano rimasti solo tre: padre Paolino, che era il superiore, padre Pio e fra Nicola, il questuante.
E siamo all'episodio più importante della vita di padre Pio. La mattina del 20 settembre 1918 il convento era più vuoto del solito. Il superiore era a San Marco in Lamis per il ministero e il fratello che cerca l'elemosina era uscito per il suo solito giro. A casa c'era solo padre Pio. Dopo la celebrazione della messa, mentre i ragazzi del collegio erano in cortile per un po' di ricreazione, come era sua abitudine, si era recato per il ringraziamento nel coro sopra la porta d'ingresso della chiesa. Si era inginocchiato, occupando il posto del vicario, il primo a sinistra verso il centro.
Davanti a sé aveva un crocifisso grande, pallido, sanguinante, issato sulla balaustra. Nel silenzio quasi irreale che nei conventi si avverte in alcune ore del giorno, lassù nel coro, in preghiera, padre Pio era solo. Nessuno vive e nessuno potrebbe descrivere l'evento. Unico protagonista e testimone fu padre Pio, che in seguito cercò in tutti i modi di nascondere quanto era accaduto. Semplicemente un misterioso personaggio era apparso al frate di Pietralcina, che era svenuto per l'emozione. Al risveglio, le mani, il costato e i piedi grondavano sangue.
Queste in poche incredibili parole i fatti che costituiscono uno degli eventi mistici più importanti del XX secolo. Una vicenda che non solo cambiò la vita di un uomo destinato ad essere proclamato santo, ma anche quella di tanti altri uomini che ebbero l'avventura di incontrarlo o semplicemente di sentire parlare di lui. Ma rileggiamo un documento molto importante, anche se è un po' lungo. È una sua lettera al padre maestro. Mio carissimo padre, cosa dirvi a riguardo di ciò che mi dimandate, del come sia avvenuta la mia crocifissione? Mio Dio, che confusione, che umiliazione io provo nel dover manifestare ciò che tu hai operato in questa tua meschina creatura.
Era la mattina del 20 dello scorso mese in coro, dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venne sorpreso dal riposo, simile a un dolce sonno. Tutti i sensi interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. In tutto questo vi fu totale silenzio attorno a me e dentro di me. Mi subentrò subito una gran pace ed abbandono alla completa privazione del tutto e una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno.
E mentre tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso personaggio simile a quello visto la sera del 5 agosto, che differenziava in questo solamente che aveva le mani e i piedi e il costato che grondavano sangue. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei davvero dirlo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira e io mi avvidi che mani, piedi e costato miei erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo straccio che sperimentai e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni.
La ferita del cuore gitta assiduamente del sangue, specie dal giovedì a sera sino al sabato. Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio e per la confusione susseguente che io provo nell'intimo dell'anima. Temo di morire dissanguato se il Signore non ascolta i gemiti del mio povero cuore e con la ritirare da me questa operazione. Mi farà questa grazia Gesù che è tanto buono? Toglierà da me questa confusione che io sperimento per questi segni esterni? Innalzerò forte la mia voce a Lui e non desisterò dal scongiurarlo affinché, per sua misericordia, ritiri da me non lo strazio, non il dolore, perché lo vedo impossibile e io sento di volermi inebriare di dolore, ma questi segni esterni che mi sono di una confusione e di una umiliazione indescrivibile e insostenibile.
Il personaggio di cui intendevo parlare nell'altra mia lettera precedente non è altro che quello stesso di cui vi parlai in una mia lettera il 5 di agosto. Egli segue la sua operazione senza posa, con superlativo straccio dell'anima. Io sento nell'interno un continuo rumoreggiare, simile a una cascata che getta sempre sangue. Mio Dio, è giusto il castigo, è retto il tuo giudizio, ma usami al fine misericordia. Domine, ti dirò sempre col tuo profeta, Domine, né in furore tuo arguas me, né qui in ira tua corripias me. Signore, non mi riprendere con furore e non voler correggermi con ira. Padre mio, ora che tutto il mio interno vi è noto, non isdegnate di fare giungere sino a me la parola del conforto in mezzo a sì fiera e dura amarezza. Io prego sempre per voi, per il povero padre Agostino e per tutti. Beneditemi sempre, vostro affezionatissimo figlio Fra Pio.
L'onda emotiva suscitata dalla notizia delle stimmate cominciò a diffondersi prima tra i frati del convento, poi si allargò alla provincia cappuccina di Foggia e infine arrivò in Vaticano. Contemporaneamente, tra la gente del paese iniziarono a circolare le prime voci che ben presto arrivarono ai giornali diffondendosi ovunque in Italia. Il convento di San Giovanni Rotondo in breve tempo passò involontariamente ed inaspettatamente dal silenzio della preghiera ai clamori della cronaca, divenendo oggetto di curiosità e di polemiche che con il passare del tempo si trasformarono in autentiche vessazioni.
Non mancarono però sin dall'inizio solidarietà e devozione. Ci furono infatti degli uomini che per eccellenza spirituale o evangelica semplicità furono subito in grado di vedere negli eventi il segno della grazia. Il primo problema che Padre Pio dovette risolvere riguardò la stessa esistenza fisica delle stimmate. Quelle ferite inquietanti, che così chiaramente alludevano al dolore della croce, non potevano, nella loro provocatoria visibilità, che gettare scompiglio tra gli uomini. A nulla valse che il frate le nascondesse utilizzando mezzi guanti per le mani, calzini per i piedi e pezzuole per il costato. cambiate anche diligentemente ogni mattina, affinché il sangue vermiglio che le inzuppava non avesse a mostrarsi intorno a lui. Ma nonostante questo, le voci si cominciarono ad agitare.
La scienza del 1919 impose delle visite mediche e così cominciò la Via Crucis di Padre Pio. La prima visita fu quella compiuta tra il 15 e il 16 maggio, sempre del 19, dal professor Luigi Romanelli, primario dell'ospedale civile di Barletta. Il 26 luglio di quello stesso anno giunse a San Giovanni Rotondo, su incarico delle autorità ecclesiastiche vaticane, il professor Amico Bignami, ordinario di patologia medica all'Università di Roma. Una cosa era chiara: non c'era accordo tra i medici e probabilmente non lo si sarebbe trovato neanche proseguendo all'infinito con esami e controlli.
La questione delle stigmate era infatti materia di fede, non di scienza. Per il credente il parere della medicina era superfluo, bastava il candore dello sguardo del frate di Pietrelcina. Per lo scettico non sarebbe stato sufficiente il giudizio dei clinici più illustri. Per citare Blaise Pascal, c'erano ragioni sufficienti per chi voleva credere e ragioni sufficienti per chi non voleva credere. Quando a San Giovanni Rotondo giungevano i primi pellegrini per udire una sua parola di conforto, Padre Pio aveva 33 anni. Di quei mesi straordinari ci resta un'immagine particolarmente significativa. È una fotografia istantanea scattata da Padre Placido di San Marco il 19 agosto del 19, dopo che riuscì a convincere il frate a farsi fotografare in una posa che consentiva di vedere le stigmate.
È il ritratto di un uomo che sembra estraneo a quanto gli sta accadendo. L'atteggiamento docile e rassegnato, il volto pallido, la bocca che dischiude un timido sorriso e gli occhi volti al cielo lasciano trapelare un sentimento quasi di distacco, e lui è lucido di tutto ciò che è terreno, come se una sorta di certezza di verità e trascendenza gli pervadesse l'anima. In primo piano le mani, le grandi mani che recano nitide le ferite delle stigmati e che tante volte ancora si leveranno per assolvere, per benedire e per innalzare a Dio la preghiera del suo umile servo.
A quel tempo la giornata pubblica del frate iniziava alle 5:30 del mattino con le prime confessioni e, a parte l'interruzione per la messa, che celebrava a mezzogiorno, terminava a notte inoltrata dopo l'incontro con i pellegrini e il disbrigo della corrispondenza con i numerosi figli spirituali. Erano 15 ore di lavoro al giorno che gravavano sulla salute malferma di Padre Pio, e né la buona volontà né la gioia di strappare anime avvinte da Satana per guadagnarle a Cristo, che pure ne alleviavano il peso, erano in grado di mitigarne gli effetti di stanchezza.
Nel giorno 31 maggio del 1923 il Sant'Ufficio emanava il primo provvedimento ufficiale contro il frate di Pietrelcina e diceva: la Suprema Sacra Congregazione del Sant'Ufficio dichiara di non costare della soprannaturalità di quei fatti ed esorta i fedeli a conformarsi nel loro modo di agire a questa dichiarazione. Quindi il lungo inverno dello spirito, che durerà 10 anni, era iniziato. I decreti del Sant'Ufficio si moltiplicavano, sempre più duri, con un ritmo incalzante. Alle limitazioni imposte al frate di Pietrelcina seguiranno i ripetuti tentativi di trasferimento.
L'obbedienza degli interessati alle disposizioni giunte da Roma fu fedele e assoluta. Padre Pio non celebrò più la messa ad ora fissa e tarda, ma di primo mattino e in privato. Non dette più la benedizione al popolo, nascose, se possibile ancor più di quanto avesse fatto fino ad allora, le stigmate, non le fece vedere, se mai lo avesse fatto prima, a chi che sia, e men che meno le lasciò baciare. Mentre sembrava che tutto congiurasse contro il frate di Pietrelcina, pian piano iniziavano anche anche in ambienti ecclesiastici, a levarsi le prime voci in sua difesa. Si era nell'anno 1933, anno santo straordinario della redenzione. C'era una diffusa spiritualità di perdono e quanto avveniva a San Giovanni Rotondo era una ferita aperta che era opportuno sanare.
Il 14 luglio 1933, dal cardinale Sbarretti, segretario della Suprema Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, venne firmata la lettera, indirizzata al Superiore Generale dell'Ordine, che rinnovava le facoltà sacerdotali a Padre Pio. C'erano ancora restrizioni di orari, di percorsi, di comportamenti. Padre Pio ne soffriva, ma obbediva con scrupolosa umiltà. Quel suo rifiutarsi di parlare con le donne, quel suo procedere austero e silenzioso anche quando si trovava davanti a casi veramente pietosi, quel suo modo a volte duro e inflessibile di trattare, sovente creava gravi malintesi. Padre Pio ne soffriva terribilmente e confessava: «In tutto mi vedo inceppato e non so se faccio bene o male».
L'obbedienza era la sua forza e la sua sicurezza, era il suo riferimento quando era incerto sulle scelte, era la sua serenità anche quando troppi divieti lo limitavano. Se quelle proibizioni gli pesavano, era solo perché temeva di creare barriere tra lui e le anime che gli si rivolgevano per una parola di conforto e di guida.
La corrispondenza che giungeva al convento di San Giovanni Rotondo era un fenomeno di massa che diventava di mese in mese sempre più imponente. Basta seguire il numero progressivo delle lettere in arrivo per capire la sua entità. Nel 1935, in tutto l'anno, le lettere furono 4.127. Andarono sempre crescendo fino a raggiungere nei due mesi, novembre-dicembre 1946, la cifra di 5.000.
Negli anni successivi le lettere continuarono ad aumentare fino a sfiorare, nei due mesi di maggio-giugno del 60, il numero di 50.000 lettere provenienti dall'Italia e di 24.000 provenienti dall'estero. Il peso di questa imponente mole di corrispondenza era sulle spalle di alcuni religiosi del convento che lavoravano in una stanza sotto il controllo del superiore e rispondevano a nome di Padre Pio, al quale riferivano a voce i casi più importanti. L'afflusso di tanta gente al convento di San Giovanni Rotondo aveva progressivamente creato nuovi problemi. Soprattutto la vecchia chiesetta si manifestava sempre più insufficiente a contenere e a organizzare una moltitudine che cresceva di giorno in giorno.
A Padre Pio l'anno 1959 portò consolazioni, come fu l'inaugurazione della nuova chiesa e l'incoronazione dell'immagine della Madonna, ma anche nuove croci. Cominciamo con la croce meno dolorosa, la malattia. Fin dalla seconda metà di aprile accusava un insistente malessere che si aggravò ai primi di maggio, tanto che gli fu impedito di celebrare la messa anche nel giorno del suo onomastico. Era la vecchia pleurite essudativa che riappariva. Dovette affidarsi ai medici che lo curarono con amore e professionalità. Il 4 giugno i professori Gasbardini e Pontoni esclusero l'aspirazione diretta, preferendo puntare sull'assorbimento del siero con l'aiuto delle medicine.
La condanna all'immobilità faceva soffrire Padre Pio, che non poteva più assistere le anime. Si teneva legato ai figli spirituali come poteva. Un impianto microfonico installato nella sua cella gli permetteva di seguire le funzioni che venivano celebrate in chiesa e di diffondere dopo le funzioni la sua parola e impartire la sua benedizione. Il 5 agosto 1959 la statua della Madonna Pellegrina, che stava visitando i capoluoghi della provincia di Foggia, arrivò a San Giovanni Rotondo, in via del tutto eccezionale, come dono particolare a Padre Pio. La statua venne portata nella chiesa del convento, dove si fermò un giorno intero.
Padre Pio era a letto e pregava. Il giorno dopo, prima della partenza della statua dalla chiesa, chiese di poterla avvicinare. Lo portarono giù, pian piano, su una sedia fino alla vecchia sacrestia. attese il termine della celebrazione della messa. Poi la statua della Madonna venne portata accanto a Padre Pio, l'abbassarono finché i volti si sfiorarono. Padre Pio la baciò affettuosamente e le donò un suo rosario.
Poi la statua della Madonna venne portata alla casa sollievo della sofferenza, fece il giro dei reparti e venne portata su in terrazza per essere imbarcata su un elicottero. Padre Pio volle salutarla ancora una volta, venne portato nel coro della nuova chiesa, guardò l'elicottero che fece tre giri sopra il convento per salutare Padre Pio. Allora Padre Pio si commosse e rivolse alla Madonna questa preghiera. Madonna, mamma mia, sei entrata in Italia e mi sono ammalato. Ora te ne vai e mi lasci ancora ammalato.
Qualcuno si accorse di un brivido che lo scosse e quando il giorno dopo volle celebrare la messa in chiesa, tutti glielo sconsigliarono. Verso sera giunse il professore Gasbarrini che per tranquillizzare e dirimere la questione visitò accuratamente Padre Pio. Lo trovò guarito e decise. Padre Pio sta bene e domani può celebrare liberamente in chiesa. La notizia si diffuse subito e ci fu davvero tanta gioia. Si disse che la Madonna aveva ridonato la vita a Padre Pio, che effettivamente da quel giorno aveva ripreso a esercitare come prima le sue normali attività, cioè la messa e le confessioni dei fedeli.
Tuttavia Padre Pio andava spegnendosi. Le sofferenze fisiche e morali logoravano le poche forze rimaste, tanto che nel novembre 66 ottenne la dispensa di poter celebrare la messa stando seduto. Il 20 settembre 68 venne celebrato il ricordo del 50° anno della stigmatizzazione. Non si volle nessuna esteriorità, solo che i figli spirituali di Padre Pio gli si stringessero attorno da tutto il mondo.
Il giorno seguente era tanto stanco e tormentato dall'asma che non poté celebrare, ma volle almeno ricevere la comunione. Ai confratelli e ai medici presenti ripeteva: è finita, è finita. Al pomeriggio si riprese un poco e dal matroneo assistette alla funzione vespertina. Quindi benedisse i suoi figli spirituali che il giorno seguente avrebbero celebrato il 50° anniversario delle stimmate, il giorno più importante del loro convegno internazionale.
La mattina successiva Padre Pio avrebbe voluto celebrare semplicemente alle ore 5, come sempre, ma il superiore gli aveva fatto fraterna violenza perché celebrasse la messa solenne in canto per i gruppi di preghiera radunati a convegno e Padre Pio aveva obbedito. Ora ci dobbiamo fermare perché il tempo della trasmissione sta per concludersi e mi spiace molto dover interrompere il racconto della vita e soprattutto anche le grandi opere che Padre Pio ha generato con i gruppi di preghiera e con la casa sollievo della sofferenza. E, però possiamo concludere insieme con la preghiera, affidando oggi anniversario, 98° anniversario della stigmatizzazione di Padre Pio, gli affidiamo la nostra preghiera, le nostre famiglie e la presenza del Papa ad Assisi perché possa essere veramente un seme di pace per il mondo intero. Unitevi con noi nella preghiera. Utilizziamo per questa preghiera le parole che il Papa ha usato quando ha dichiarato santo Padre Pio e dice: ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché queste cose le hai rivelate ai piccoli. Quanto appropriate appaiono queste parole di Gesù quando le pensiamo riferite a te, umile ed amato Padre Pio.
Insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno.
Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che il Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno prima ancora che lo domandiamo.
Ottienici uno sguardo di fede, capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto stesso di Gesù.
Sostienici nell'ora del combattimento e della prova, e se cadiamo fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono.
Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, madre di Gesù e nostra.
Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la patria beata, dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Pio prega per noi. Ci rivediamo nel mese di ottobre, martedì 18 alle ore 10:30, quando presenteremo la vita di un cardinale martire, François Xavier Nguyen Van Thuan, veramente un coraggiosissimo testimone della fede in Vietnam. Buona giornata a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.